occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Calls her mama, I'm sure all the hand and I just around. Le 8 e 8 minuti, buongiorno ascoltatori, eccoci qua, benvenuti ancora una volta. Il demone del tardi, è giovedì, è il 18 di marzo, passano i giorni, passano le settimane, i mesi e noi siamo sempre qui angosciati, tesi, preoccupati. Meno male che a rasserenare un po' il clima ieri ci ha pensato Joe Biden, che ha dato del killer a Putin. Appena ha sentito le parole di Biden, l'OMS ha derubricato il Covid a bagatella, a ciacco di stagione, e ha precisato che un conflitto nucleare sarebbe efficacissimo per debellare finalmente la pandemia. Per fortuna che Putin non è uno che se la prende, Putin è uno che ha un grandissimo senso dell'umorismo. Ehi, forte questa Joe, dai, sparane un'altra e giù risate. Speriamo che Biden non gli dia ascolto e oggi non racconti a Xi Jinping quella che i cinesi sono gialli perché pisciano sempre contro vento, altrimenti la situazione si complica un pochino. Il problema è che Biden, come tutti gli anziani, non ha filtri e si dimentica quello che ha detto il giorno prima. Signor Presidente, cosa facciamo ora che ha dato del killer a Putin? Chi? Io? Quando? Ma veramente? Appunto, io comunque, fossi il consigliere di Biden, gli darei un'unica indicazione. Gli suggerirei di non ingerire nulla fino alla fine del mandato. Va bene il senso of humor, ma non si sa mai. Io però per indole non amo particolarmente i colossal catastrofisti, alcuni in verità anche sì, ma se posso scegliere preferisco la commedia, ed è proprio a questa che oggi mi vorrei dedicare, perché alla trama già ricca di personaggi della pandemia Made in Italy se ne è appena aggiunto uno davvero straordinario. Volete saperne di più? Bene, allora seguitemi. Dunque, sapete certamente che è stato appena rinnovato il CTS, il Comitato Tecnico Scientifico, che è il principale organo di consulenza del governo sulla pandemia, quello che decide i colori delle zone, se si apre o si chiude, eccetera, eccetera. Ok, il governo Draghi ha deciso di riformarlo, ridurre il numero dei componenti a 12 e di procedere a nuove nomine. Tra i nuovi componenti ci sono naturalmente i medici, non potrebbe essere altrimenti, scienziati, presidenti di importanti istituzioni scientifiche, insomma tutto in linea con le logiche del governo dei migliori. Ci sono loro e poi c'è lui. Il suo nome è Alberto Giovanni Gerli, è un ingegnere, ha 40 anni e nell'intervista a una televisione locale si presenta, in questo modo. Facciamola fare a lui la presentazione.
Bene, eccoci insieme anche oggi. Come ci piace fare quando ci riusciamo, ma stando a nord-est devo dire non è difficile, ci piace raccontare un caso imprenditoriale d'eccellenza e stavolta è veramente una bella, bella, bella storia. Con noi c'è Alberto Giovanni Gerli, che è socio insieme a Luigi Rossi Luciani e Luigi Nalini di Arianna, che è un'azienda che lavora nel campo dell'illuminazione, in particolare illuminazione stradale, illuminazione in galleria, con sede a Brugine in provincia di Padova. Impresa che in pochi anni ha quintuplicato il fatturato. Per citare dei luoghi di loro intervento si possono citare Roma, ma anche Malta e, ultima arrivato, ma credo un punto di particolare orgoglio, lo stadio del rugby di Tauranga in Nuova Zelanda. Prossime aree di intervento in particolare il Medio Oriente e l'Arabia Saudita.
Allora, eccoci qua, Alberto Giovanni Gerli, come avete sentito, si occupa di illuminazione di gallerie da Brugine a Tauranga, passando per l'Arabia Saudita, e la legittima domanda è: sì, ma col Covid cosa c'entra? Perché è stato nominato membro del CTS? Abbiate pazienza ed evitate di tirare conclusioni troppo in fretta. È vero, Gerli non si è mai occupato di epidemiologia, ma da sempre è un appassionato di numeri e di matematica. Così appassionato che a inizio pandemia registra tramite la sua impresa un sito denominato Predict Covid-19, dove pubblica un modello predittivo di sua invenzione e in cui sostiene di poter prevedere con esattezza quale sarà l'andamento della pandemia. Essendo un intraprendente uomo di impresa, Gerli comincia a promuovere i suoi modelli tramite i social network. Scrive a Giuseppe Conte e al governatore del Veneto Luca Zaia, ma Aia non ottiene risposte. Allora prova a rivolgersi al vero regno delle startup, gli Stati Uniti, e scrive al governatore dello stato di New York Andrew Cuomo, ma incredibilmente non gli risponde neanche lui. Ma Gerli non si arrende e allora scrive ancora, e sapete a chi? Scrive a Chiara Ferragni e a Fedez, e purtroppo gli va male pure lì. E allora che cosa fa? Beh, intanto utilizza la sua competenza in fatto di numeri per dispensare sul suo canale YouTube, pensate un po', suggerimenti sull'amore, e presenta i numeri per avere successo nei rapporti con l'altro sesso.
Tramonti mozzafiato, anelli di brillanti, champagne, ascolto, comprensione, compromessi, poesie romantiche. Sono equazioni e numeri che ci aiuteranno a capire come far andare avanti meglio le relazioni. La soluzione è matematica. Cleo Cresswell, nel suo brillantissimo TEDx Talk Mathematics and Sex, ci ha invitato a seguire queste semplici equazioni per capire l'andamento di wife, W al tempo T, che è uguale a un fattore esterno A più un fattore moltiplicativo R con 1. Tutto questo sempre tenendo conto dell'andamento dei nostri ormoni, che nelle donne è descritto da questa equazione. E degli uomini per questa. Risolvete questa equazione e sarete pronti per vivere per sempre happily ever after. Ecco allora un piccolo bignami per aiutarvi a capire meglio le relazioni. 1. Le relazioni a distanza funzionano meglio. Come studiato nel 2012 da Kelmer, Rhodes, Stanley e Markman, In una relazione a distanza, l'amore per il partner aumenta del 4,2% e le possibilità di separarsi diminuiscono del 16,4%. Ma poi cosa passerà nella nostra testa, soprattutto quella di noi maschietti? Il lavoro? YouTube? Candy Crush? Il sesso. Secondo uno studio fatto alla Ohio University nel 2011 in un gruppo di collegiali, è emerso che gli uomini pensano il 188% in più rispetto alle donne al sesso, praticamente 18,9 volte a settimana contro 9,9 volte del gentil sesso.
Allora, avete preso nota dei numeri, avete fatto le equazioni, avete ascoltato i consigli di Alberto Giovanni Gerli, nuovo membro del CTS per avere successo in amore. D'altra parte, ve l'ha detto lui, ci sono importanti studi sulle collegiali, ma non fermiamoci qua perché altrimenti può essere fuorviante. Ok, l'amore, ma l'amore, lo si sa, non è la cosa più importante, quella è la salute. E allora riprendiamo il filo della storia, perché Gerli, dopo aver scritto a Conte, a Zaia, a Andrew Cuomo, a Chiara Ferragni e a Fedez, riprende a scrivere ancora, questa volta ai giornalisti, sempre affamati di novità da lanciare in prima pagina. Dai e dai, alla fine trova chi lo ascolta, e non è il Gazzettino di Brugine, è niente meno che il Corriere della Sera, che lo presenta a un certo punto come super consulente dei medici milanesi e dà risalto al suo studio. E che cosa dice il suo studio? Che qualunque misura va presa entro 17 giorni dalla scoperta del primo caso di contagio, altrimenti è inefficace, che dopo 40 giorni la curva dei contagi puff scende per conto suo, e che nella sostanza i lockdown servono a poco, per non dire a niente. La semplificazione che ho fatto è un po' brutale, ma è quella, la stessa semplificazione che hanno fatto coloro che si occupano professionalmente di dati e che, quando esce quell'articolo, si indignano per il fatto che il più importante quotidiano del paese abbia dato spazio a tesi quantomeno di discutibili. Ma la domanda è: alla fine ci azzecca o non ci azzecca? Perché poi la questione è tutta lì. Abbiate però ancora un po' di pazienza, perché prima di rispondere alla domanda è necessario che sappiate che nel frattempo Gerli si candida. No, no, ancora una volta non pensate male, la politica non c'entra proprio. Si candida alla presidenza della Federazione Italiana di Bridge.
Illuminiamo il bridge. Con questa mission, supportato da molti amici, mi candido come presidente della Federazione Italiana Gioco Bridge. Non posso aspettare altri 4 anni per dare il mio contributo. Non c'è più tempo. Il Covid ha accelerato il declino di una realtà che le precedenti gestioni non hanno mai saputo interpretare e affrontare. Il Covid ha azzerato tutto. Ora serve una terapia d'urto. Io delle idee e un progetto realizzabile ce li ho ben chiari in testa. 5 sono i punti fondamentali del programma che condividiamo fortemente. 1. Il bridge, e questa pandemia ce l'ha dimostrato chiaramente, può essere anche uno sport digitale, un e-sport come viene definito adesso. Primo hashtag, bridge digitale. 2. E sfatiamolo questo tabù, basta Salso Maggiore Terme. Secondo hashtag, adios Salso. Il 2021 deve essere un anno di grandi cambiamenti, lo meritiamo. Iniziamo dalle nostre passioni, iniziamo dal bridge. Illuminiamo il bridge. Adios.
Allora, che abbia le idee chiare e un buon programma è evidente, e quindi probabilmente la sua candidatura e la sua nomina nel nuovo CTS è per sconfiggere le difficoltà del bridge. Il claim, l'avete sentito, era vincente, illuminiamo il bridge, gli hashtag erano brillanti, ma purtroppo gli è andata male. Alle elezioni per la presidenza della Federazione Italiana Bridge perde e non viene eletto, però intanto diventa racconta anche Davide Maria De Luca oggi sulle pagine di Domani, una presenza abbastanza regolare sui quotidiani locali della Lombardia e su quelli della destra, attirati dalla sua visione abbastanza critica delle misure di contenimento. Già, ma la risposta sul suo modello previsionale l'abbiamo lasciata lì, sospesa. Allora, ci azzecca o non ci azzecca? Bene, nel lungo thread che ieri Matteo Villa, ricercatore dell'ISPI, esperto di dati ed eccellente divulgatore per tutto il corso della pandemia, ha realizzato, vengono riportati numerosi esempi, ne estraiamo qualcuno. Il 28 gennaio, ad esempio, Gerli aveva previsto che per la metà di marzo la Lombardia avrebbe avuto 350 nuove casi al giorno, sarebbero stati 4.700 invece dei 350 previsti. Il 1 febbraio Gerli aveva detto in un'intervista che in Veneto, a parte qualche ritardo, entro la fine di febbraio la regione quasi certamente sarebbe stata zona bianca. Oggi il Veneto è invece in zona rossa. Questo per citare appunto alcuni degli esempi che gli esperti di dati hanno fatto e proposto. E allora, domanda a seguire dopo tutto questo: com'è possibile, a fronte di tutto ciò, che Alberto Giovanni Gerli sia finito nel nuovo CTS appena nominato dal governo dei migliori? Qua è un po' difficile dirlo. Un'ipotesi è che sia passato di lì per caso e, come avviene con le vaccinazioni, combinazione: c'era un posto lasciato libero e Zac si è infilato. Oppure, e questa forse è l'ipotesi più suggestiva, è che per vedere la luce in fondo al tunnel abbiano voluto scegliere proprio uno che di professione illumina le gallerie. E beh, a volte la metafora può aiutare. Poi ce n'è una terza di ipotesi, che è la più maliziosa e che è quella che proprio il già citato Davide Maria De Luca oggi sulle colonne di Domani invece propone ai suoi lettori e che adesso vi riporto. Secondo fonti vicine al CTS e al Ministero, la nomina di Gerli è arrivata proprio in seguito alla richiesta da parte delle forze di centrodestra e della Lega in particolare di riequilibrare il CTS inserendo al suo interno esperti più in linea con le loro idee aperturiste, come appunto ha dimostrato con il suo modello. Questa in estrema sintesi, ma neanche tanto sintesi, la vincente storia del nuovo personaggio che si aggiunge al racconto della pandemia italiana, il nuovo membro del comitato tecnico scientifico nominato dal governo Draghi, Alberto Giovanni Gerli. Devo respirare un po', sì. Allora, abbiamo sei minuti e sono pochi, ci sarebbe naturalmente per legarsi il nuovo appuntamento della rubrica La sai l'ultima sulla sanità lombarda, e la nuova pagina di questa brillante rubrica propone naturalmente la notizia che è circolata ieri, quella sul questionario per sole donne che viene proposto a chi sta seguendo il protocollo post-Covid, domande che sono state denunciate ieri dai sentinelli e che appunto nei capitoli per sole donne proponevano quesiti in relazione al cucinare il cibo, governare la casa, fare il bucato e cose così. Va detto che insomma ne ha combinate talmente tante la sanità lombarda che qua siamo nel campo dell'inquietante folklore. Comunque, a proposito, c'è una notizia che è una notizia direi correlata: la moglie di un uomo di Busto Arsizio ha denunciato che dopo il vaccino il marito non fa un cazzo in casa tutto il giorno. Potrebbe trattarsi di un effetto collaterale, ma l'EMA ha tenuto a precisare che ogni giorno nel mondo ci sono 5 miliardi di mariti che non fanno un cazzo in casa e quindi, non essendoci alterazione statistica, non è ipotizzabile alcun nesso causale. Meno male, l'importante è avere delle rassicurazioni. Ora però faccio una torsione, non prima però di aver citato il mio titolo preferito di giornata, che è quello che fa La Stampa, che è un titolo da Gazzetta dello Sport, tipo Pirlo schiera il 3-5-2. Il titolo della Stampa è Draghi schiera il i farmacisti, ma sotto il titolo c'è una foto che aveva fatto il giro del mondo e che oggi ritorna sulle prime pagine a un anno di distanza, la foto della sfilata dei camion in quella notte di Bergamo in cui vedemmo quel corteo dolente e straziante che ci fece guardare in faccia il virus. Ci sono tanti pezzi che oggi ricordano e raccontano quegli eventi, ma io preferisco ricordarli facendovi sentire un pezzo, un taglio dell'audioserie che stiamo realizzando e che si chiama Andrà tutto bene, che potete trovare sul sito di Radio Popolare. Ci sono già le prime 4 puntate. Bene, la puntata numero 3 raccontava proprio di questo ed è con questo ricordo di quella notte di Bergamo che oggi vi lascio, vi saluto con il Demone del Tardi, ci sentiamo domani, ciao.
A Bergamo i morti li contano i necrofori. Il ritmo è di una sepoltura ogni mezz'ora. La lista di attesa per la cremazione arriva a 3 settimane. La chiesa del cimitero monumentale si riempie di bare. Le famiglie in quarantena, che hanno visto andar via i loro cari ancora in vita, implorano le pompe funebri di far passare il feretro sotto le loro finestre per un ultimo saluto al defunto.
Nel mio paese qui, dove sono, alle porte di Bergamo, ci sono di nuovo le campane a morto. Ogni giorno, ogni momento, si suonano le campane a morto. Ed è una cosa tristissima. Quando abbiamo assistito a questa scena, che penso sia di un film, perché nessuno può immaginare una città vuota, ferma, e per queste strade vedere questi camion dell'esercito che portano via i nostri morti.
Vista l'impossibilità di gestire i servizi funerari in città, la notte del 18 marzo vengono convocati i camion dell'esercito per portare via le bare dal cimitero ormai al collasso.
Le immagini dei mezzi militari che attraversano nel silenzio la città deserta sono un pugno nello stomaco, una sfilata tragica, un corteo di dolore che non può lasciare indifferenti e che sbatte in faccia al mondo la gravità della situazione.
Al volante di uno dei mezzi militari trasformati in carri funerari c'era un caporal maggiore del reparto di supporto tattico logistico di Solbiate Olona. Si chiama Tommaso Chessa, è quello che ha vissuto, lo ha raccontato così.
Forse la gente non si rende conto, non ha materialmente avuto il tempo di percepire la realtà. Tu guidi, scambi 2 chiacchiere con il collega alla parte opposta della cabina, ma quando, per forza di cose, per un istante, il silenzio rompe la tua routine, il tuo pensiero si posa su di loro. Realizzi che dentro quel camion non siamo in 2, ma in 7. 5 dei quali affrontano il loro ultimo viaggio e, sì, l'ultimo. Ti rendi conto di essere la persona sbagliata, o meglio, qualcuno doveva essere al posto tuo, ma purtroppo non può. Tocca a te. Ed è lì che senti addosso quella grande responsabilità, qualcosa che ti preme dentro. Ogni buca, ogni avvallamento sembra una mancanza di rispetto nei loro confronti. Poi arrivi lì, alla fine del tuo viaggio, dove ti ritrovi ad abbandonare il tuo carico. Oramai fa parte di te, come se ti togliessero una parte di cuore, ed è lì che cerchi di capire l'identità del tuo compagno di viaggio. Delle 8 persone che ho accompagnato, l'unico dei quali sono riuscito a risalire all'identità è il signor Guerra, classe 1938. Pagherei oro per conoscere tutti i parenti delle 8 persone e potergli dire che, nonostante il contesto, non avrebbero potuto fare un viaggio migliore. spero un giorno di poter conoscere i cari dei miei compagni del loro ultimo viaggio, ma se così non fosse, sappiano che ci ho messo l'anima.